che vide fu un uomo, descritto in maniera approssimativa ovviamente, per quanto riguarda le caratteristiche somatiche, ma che guidava in uno stato quasi di trance. E stando alla dichiarazione della Parisi, avrebbe anche potuto non accorgersi minimamente della presenza dell'altra auto, tanto era concentrato o scioccato. I due coniugi, il giorno dopo, lessero sui giornali del delitto di Calenzano e immediatamente, il giorno dopo al ritrovamento dei corpi, si presentarono dai carabinieri. Al processo Compagni di Merende fu anche sentito l'agente Giovanni Simpatia, che redasse l'identikit sulla base delle indicazioni della Parisi. Inoltre entrambi i coniugi riconobbero la macchina come sicuramente un'auto sportiva, forse un Alfa Romeo GT, e la Parisi sul momento si ricordava che il colore avrebbe potuto essere un rosso aragosta. Questo avvistamento così particolare diventa ancora più interessante se ci leggiamo alcuni articoli di giornale apparsi qualche settimana dopo il delitto. Ad esempio, su Paese Sera, il 31 ottobre 1981. Le indagini sul mostro. Si cerca un Alfa GT color aragosta. Una GT color aragosta che alcuni giovani di Prato hanno segnalato agli inquirenti. Questa potrebbe essere la chiave per scoprire il mostro che uccide le coppiette. A distanza di 8 giorni dal massacro di Calenzano, questa sembra l'unica indicazione concreta fornita al giudice istruttore Palazzo dai tanti che si sono presentati a polizia e carabinieri per collaborare alle indagini. 3 ragazzi pratesi si sono recati dal magistrato all'inizio della settimana. La sera del delitto, hanno raccontato, stavamo tornando da una cena. Percorrendo via di Travalle abbiamo notato un Alfa GT color aragosta con un uomo a bordo, ferma nelle immediate vicinanze del ponte della Bartolina, questa passerella abbiamo visto, che si trova a nord rispetto al luogo del delitto e congiunge le due sponde del torrente La Marina. Che ore erano? Le 23:45. Tra la valanga di segnalazioni, questa è apparsa subito terribilmente concreta. Gli elementi per dare una svolta alle indagini, sostengono gli inquirenti, ci sono tutti. L'ora è senz'altro quella del delitto, come ha certificato la necroscopia, anche se finora con necessaria approssimazione. Il luogo dove la vettura è stata vista dista poche decine di metri dal sentiero dove Susanna Cambi e Stefano Baldi sono stati uccisi. C'è infine il fatto che in un sentiero parallelo furono scoperte tracce di pneumatici e di un'auto di media cilindrata, e anche questo è un elemento che in qualche modo quadra. Un Alfa GT color aragosta è dunque diventato l'obiettivo numero uno degli inquirenti. È una traccia vaga, ma è senz'altro una traccia che vale la pena di seguire. Così si pensa a Prato, senza tuttavia farsi grandi illusioni. L'assassino si è mostrato troppo abile, si spiega, per tradirsi facendosi vedere in giro con un'auto piuttosto riconoscibile. C'è poi il fatto che Via di Travalle non è frequentatissima, ma ha sempre un certo traffico, anche perché, limitandosi alla sola zona del delitto, più a nord c'è un ristorante abbastanza conosciuto, che quella sera per l'appunto era aperto, sicché al volante di quella GT poteva esserci chiunque, senza contare che i 3 testimoni potrebbero aver dato un'indicazione sbagliata sul colore dell'auto, giacché di notte non è proprio facile distinguere ogni particolare. La cosa che a noi più interessa, e che vedremo verrà ripresa in particolare anche da alcuni quotidiani, subito dopo il delitto, è che procedendo in direzione di Calenzano Alto, sul ponte La Marina, si arriva non solo al centro cittadino, ma anche a uno svincolo di un'autostrada che oggi è la E35. E questa autostrada, andando verso nord, porta a Barberino di Mugello, da cui, su strade secondarie, si può raggiungere San Piero a Sieve e da lì Borgo San Lorenzo. La Nazione è il quotidiano che riporta con più dedizione di solito i dettagli e anche in questo caso ne troviamo di molto interessanti. Il 24 ottobre 1981, per esempio, il titolo è Il mostro è ricomparso ieri notte, fidanzati massacrati in un campo. Prato. Sembrano cercarsi i cadaveri nudi, adagiati sui bordi di un fosso. Li divide un viottolo di campagna e la loro auto nera. Il segno visibile della aberrante violenza è il pube asportato di lei. Questa volta l'assassino ha agito alla periferia di Calenzano e di Prato, a poche centinaia di metri dalla strada che porta in Mugello, in mezzo alle viti e agli olivi, in un campo chiamato Le Bartoline, poco distante il torrente La Marina, davanti i monti della Calvaia, dove l'autostrada si inerpica a mezza costa, lasciando filtrare i rumori dei camion. Le case più vicine sono a qualche centinaio di metri. Lui aveva 26 anni, si chiamava Stefano Baldi, abitava con la madre Yolanda in una villetta in via Mugellese. Dalla sua abitazione al luogo del delitto c'è uno spazio inferiore al chilometro. Era uno studente di medicina fino a 2 anni fa, ma la morte del padre lo aveva obbligato a lasciare gli studi e ad accettare un impiego presso il lanificio Stura a Vaiano. Da 7 anni era fidanzato con Susanna. Lei aveva 2 anni di meno. Abitava con la madre e con la sorella Cinzia a Firenze. Anche lei era orfana di padre da diversi anni. Aveva studiato, senza arrivare a un diploma, preferendo lavorare con la madre in un negozio di abbigliamento all'ingrosso in via Faenza. Ma gli affari non andavano bene. Il negozio era stato chiuso. Negli ultimi tempi Susanna pensava soltanto a sposarsi. Il corredo, dicono le sue amiche, era pronto da un pezzo. La data delle nozze era fissata per i primi mesi del prossimo anno. Li hanno trovati ieri mattina, verso le 11, Bruno Corsini e Armando Cavani, due vecchi che, come ogni giorno, a quell'ora andavano ad annaffiare i loro orti. La macchina era al centro del viottolo, una Golf nera, una diesel targata Firenze A21640. La macchina nuova di Stefano, quella che aveva comprato da quando aveva cominciato il lavoro. Il vetro anteriore dalla parte del passeggero era in 1000 pezzi. La sicura dello sportello era bloccata, aperta invece quella dal lato di guida. Da lì, si presume, Stefano aveva cercato di fuggire. Il suo corpo giace sull'erba, magro, i baffi leggeri, il segno di un colpo d'arma da fuoco sulla spalla sinistra. Le braccia riunite, il volto disteso, aveva addosso una camicia e un pullover celeste. Ai piedi uno stivaletto marrone, l'altro era rimasto nell'auto. Susanna giace dall'altra parte del viottolo, ha le braccia sollevate verso l'alto, composte intorno al volto. I capelli castani le scendono sopra le braccia. È un bel volto il suo. Sembra impossibile che sia vittima di una violenza. Non ci sono che piccole tracce di sangue. Susanna sembra aver risposto alla furia dell'assassino con tutta la sua onesta bellezza. Il seno è scoperto, ai piedi gli stivali marroni. Non ci può essere morbosità in quel corpo, è solo giovane e bello, ma la ferita è orrenda. Il pazzo ha asportato totalmente il pube. 3 colpi, come a Scandicci, 3 colpi con un'arma tagliente, forse un bisturi, usato da qualcuno che sa come usarlo, una mutilazione orrenda. Solo quella deturpa il corpo della ragazza. Sotto il seno sinistro, il foro di un proiettile. Ha sparato una pistola calibro 22, di quelle che si usano anche nei tir a segni. La stessa arma, lo stesso calibro che ha ucciso a Borgo San Lorenzo e a Scandicci. Nella mano sinistra, Susanna, così distesa nel volto da apparire sorpresa della sua propria morte, stringe qualcosa. Sembra un ciuffo di capelli neri. Se così fosse, l'assassino avrebbe lasciato questa volta una traccia troppo importante perché possa illudersi di uccidere ancora. Vedremo che al processo Pacciani questo dettaglio di questa ciocca dei capelli non verrà mai menzionato. Ma d'altra parte, se c'è stata lotta, se Susanna ha cercato fino all'ultimo istante di difendersi, perché il suo volto è disteso, sorpreso e non altro? Un macabro dubbio. Forse prima di infierire sulle sue vittime, l'assassino le ricompone, le adagia caldamente in terra, si illude che siano vive per lui. Nella mente di un pazzo, anche questo diventa possibile.